Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ungiamo il termine e ringraziamo per la lettura della lettera di Giacomo. Chiediamo che porti frutto nella nostra vita, nella vita della Chiesa, nella sua testimonianza, e ci prepariamo ai giorni introduttivi delle feste del Natale con la novena. Iniziamo l'Eucaristia affidandoci alla preghiera reciproca per ottenere la guarigione del perdono.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, al capitolo 5, dal versetto 13 al termine. Chi tra voi è nel dolore, preghi. Chi è nella gioia, canti inni di lode. Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. Elia era un uomo come noi. Pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Parola di Dio.
Ecco, terminiamo oggi la lettura della lettera di Giacomo. Abbiamo visto la sua ricchezza, anche la conclusione, più che una lettera all'aspetto di una collezione di insegnamenti. Non c'è un saluto finale, come vediamo, c'è un ulteriore insegnamento, o forse più di un insegnamento, vediamo anche insieme cosa possiamo ricavare, forse più aspetti riguardo alla preghiera, rispetto alla malattia, preghiera del giusto. E poi in conclusione la salvezza, l'ultima espressione soprattutto che ritroviamo anche altrove, insegnamento rispetto alla cura del fratello, alla conversione del fratello. Vediamo insieme quest'ultimo tratto della lettera di Giacomo.
Ieri Giovanni Paolo ha detto: la fede di Israele non è, gli insegnamenti insomma della Bibbia non sono solo mistici, cioè ci si trovano anche insegnamenti mistici, ma soprattutto norme di giustizia sociale e anche di vita di una comunità. E qui in questo brano è ancora, non si parla più della giustizia verso il fratello, ma forse l'aspetto più bello, la preghiera gli uni per gli altri, sia nel caso di malattia o il rapporto degli uni con gli altri, sia la confessione dei peccati. Quando si parla del sacramento della confessione si cita sempre Giovanni 20, a chi perdonerete, però c'è anche questo versetto che è molto importante, al versetto 16: confessate gli uni agli altri i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Questo è una cosa molto importante, che anche questo c'è già dall'Antico Testamento, l'intercessione di Mosè che salva Maria dalla lebbra, o la preghiera di Giobbe per gli amici che erano stati importuni. Cioè, Dio vuole che si preghi gli uni per gli altri. E poi quest'ultimo versetto bellissimo, che dice che se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui, il secondo, sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Il rapporto fraterno nella fede biblica è uno dei pilastri, non si può evitare, non si può pensare di avere un rapporto solo con Dio.
Volevo dire una parola sulla lettera in generale e sull'impressione che ho avuto dopo i discorsi di questi giorni. Davvero l'altra sera con la Giusi e anche la Maria Linda ricordavamo la frase che aveva ripetuto l'orefice: il cristiano guarda la storia degli uomini con lo sguardo volto alle cose che spera. Ecco, è una frase di Don Giuseppe della Sentinella. Ecco, e a me questa lettera ha proprio dato questa impressione, l'impressione di una vita a cui ci chiama Giacomo, una vita da cristiani che guardano gli uomini, le loro sofferenze, le loro vicende, sempre con lo sguardo volto appunto alle cose che crede e che spera.
Mi sembra che anche questi versetti di oggi insistono molto sul lato comunitario. Qui, per continuare il pensiero della Fernanda, le cose che il cristiano spera, ma anche che spera non da solo, ma con i suoi fratelli. Qui la preghiera è la preghiera del singolo, in ogni circostanza, nella malattia e nella gioia, nel dolore, però immediatamente poi sia per i primi versetti sul chiamare i presbiteri, poi la parte sulla confessione, l'esortazione ancora finale, mostra la relazione, diciamo, di uno con l'altro, e la preghiera è sempre anche preghiera degli uni per gli altri. E a me sembra una cosa molto, molto insistente, questa dimensione comunitaria della fede, una dimensione molto insistente della lettera, e anche nei versetti di oggi, quando dice: chi riconduce un peccatore sulla via salverà la sua anima e coprirà una moltitudine di peccati. C'è, avrete visto il parallelo letterale di Prima Pietro 4:8, ce lo ricordiamo, che la carità copre una moltitudine di peccati. Conservate fra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. In quel passo lì di Pietro mi sembra ancora più chiaro che la carità copre una moltitudine dei tuoi peccati. Io capirei così. E quindi anche l'applicazione, perché è più ristretto, o è un'esemplificazione, una grande carità è quella di ricondurre il peccatore. Mi sembra che questa preghiera, questa intercessione per il fratello copra anche una moltitudine dei tuoi peccati. E quindi la dimensione di fede, il percorso dell'uno, si lega moltissimo con quello dell'altro. Salvandosi reciprocamente, diciamo, tirandosi fuori dalle dimensioni più pesanti. Sotto questo un po' finisco, mi chiedo anche se questa guarigione, che è molto affermata, della salvezza del malato, mi sembra che sia un po', sia difficile saltare anche una dimensione concreta, che pensi anche che c'è veramente un elemento di guarigione fisico. Mi sembra che però il tono complessivo mostri che la posta in gioco è quella complessivamente di fronte al giudizio di Dio, quindi alla una dimensione più profonda dei mali dell'anima.
Ma anch'io ho legato questa sottolineatura alla forza della preghiera dei versetti di oggi, con questo contesto dell'attesa del Signore che viene, di cui diceva ieri. Ho pensato che il cristiano, la Chiesa, può stare nel mondo con tutte le sue contraddizioni della storia del mondo, della nostra storia personale, e attendendo con speranza il Signore solo per mezzo di questa potenza della preghiera che è messa nelle nostre mani. E a un certo punto dice: la preghiera fatta con fede, alla lettera è la preghiera della fede, proprio è la preghiera con fede, e solo con questa forza, e appunto questa preghiera gli uni per gli altri, quindi questa preghiera comunitaria, è possibile stare dentro tutte le vicende del mondo custodendo la fede e la speranza, perché il Signore viene e non tarderà. E poi il brano di oggi sottolinea come la preghiera attraversi tutte le situazioni della nostra vita, è trasversale. Il primo versetto dice: chi tra voi nel dolore, alla lettera è chi tra voi soffre qualcosa di male, cioè chi tra voi patisce del male di qualunque genere, chi è nella gioia, alla lettera è chi è su di morale, e poi chi è debole, chi è malato, e alla fine chi sbaglia strada, chi si allontana dalla verità. E quindi emerge anche una comunità che non è fatta di puri, è fatta di persone che sì, sono ferite, che sbagliano anche strada, che sono nel peccato, però a questa comunità così fragile è data questa grande forza della preghiera e della preghiera gli uni per gli altri nell'attesa del Signore che viene.
Beh, anche quello che hai detto, la preghiera come espressione del momento della gioia, come canto di lode, abbiamo tanti esempi, come all'uscita dell'Egitto, il canto di Maria, il canto di Davide, e quindi questa modalità che comunque è trascinante anche nell'assemblea, no? Questo canto di lode è molto importante, e così sarebbe bello tenerne conto nei nostri canti.
Aggiungo una cosa molto piccola, cioè a me è piaciuta molto questa cosa che dice di Elia, cioè era un uomo come noi, quindi per ottenere anche cose straordinarie che vanno al di là della nostra stessa speranza, la preghiera ottiene anche questo, ecco, quindi si ricordano anche delle parole del Signore: se avrete fede, dite a questo monte, spostati di qui, questo avverrà. Quindi mi sembra che qui ci siano le stesse promesse che ha fatto Gesù, dette anche con una grande forza, ecco, mi sembra molto bello, perché un uomo come noi, quindi senza doni eccezionali, non so però.
Come noi però.
Anche io aggiungo una piccola cosa, ma rispetto quanto già si diceva della forza di questa preghiera, perché il versetto 15 dice: la preghiera fatta con fede salverà il malato, e poi dice: il Signore lo solleverà, e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Quindi si può dire che il Signore mette nelle mani del credente questa preghiera, cioè la preghiera la fa chi è nel bisogno, chi è nella necessità, però poi è il Signore che salva, però si lega in questo modo alla preghiera del cristiano. E poi è bello perché questo versetto 15 dice: la preghiera fatta con fede salverà il malato. Poi quando parla dei peccati, della confessione dei peccati, al 16 dice: molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. E poi di Elia dice che pregò intensamente, e poi pregò di nuovo, quindi fa vedere anche come deve essere questa preghiera, quindi una preghiera fatta con fede, fidandosi pienamente dell'intervento del Signore, dell'aiuto del Signore, poi questa preghiera fervorosa, quindi con fervore, intensa, mi sembravano dei suggerimenti anche così per la nostra preghiera di tutti i giorni.
Ma si può riassumere facendo l'elenco anche, avete tutte le cose dette, perché può essere anche visto nella connessione, ma anche in una serie di indicazioni diverse. La prima, mi sembra, il versetto 13, che dice che bisogna pregare sempre, sia quando uno è su di morale che quando è giù. Questo mi pare un'indicazione, diciamo, a parte, anche se il tema è la preghiera sempre. La seconda cosa è un po' diverso, sapete che qui le chiese, anche se con tradizioni diverse, fondano o si richiamano questi versetti per il sacramento dell'unzione dei malati, nel versetto 14, dal 14 al 15, questi due versetti. Comunque qui mi pare una cosa un po' diversa, cioè qui se uno è ammalato chiama i presbiteri, cioè i capi della sinagoga, praticamente in questo contesto, i responsabili, non i vecchi responsabili. Per esempio nella Chiesa ortodossa ci vogliono 7 preti per fare il sacramento, che noi chiamiamo il sacramento dell'unzione, bisogna essere in 7 preti, 7 presbiteri. È stato tradotto così, è stato tradotto, diciamo, non è detto che ci sia la connessione l'hanno fatta le tradizioni successive delle chiese che si richiamano a questo. Molto difficile vedere cosa intenda qui, ma qui mi sembra una cosa ufficiale, diciamo, cioè chiama, non chiama chiunque, chiama i presbiteri della ecclesia, dice, una funzione. Quindi anche l'espressione del versetto 15, io ho qualche dubbio che voglia dire la preghiera fatta con fede, anche se è possibile, come qualcuno osservava adesso, la preghiera della pistis, della fede, è la preghiera di questi, è la preghiera ufficiale probabilmente, ecco, la preghiera della comunità, la preghiera ufficiale, è possibile che sia una qualifica di questo tipo di preghiera, non è detto fatta con fede, certo che la preghiera deve essere fatta sempre con fede, qui però si parla di un'azione, un'unzione, mentre c'è la pistis dei presbiteri, c'è l'unzione e c'è una promessa, e il Signore lo guarirà, lo solleverà, e si aggiunge, e se ha commesso peccati gli saranno perdonati, quindi sono ambedue gli aspetti, no? Questo mi sembra una cosa. Poi il versetto 16 è ancora diverso, anche se estremamente connesso. Il versetto 16 dice un'altra cosa, dice pregate gli uni per gli altri, non dice chiamare i presbiteri, e confessate i peccati gli uni agli altri. Prima non si parla della confessione di chi è ammalato, può essere che sia supposta. Qui si parla di una consuetudine che ci deve essere, e il Signore guarirà. Può essere la guarigione fisica, ma anche spirituale, mi sembra molto interessante, cioè sono cose anche diverse, sia pure connesse. Qui si parla di una che la preghiera reciproca, non per me ma per l'altro, è efficace. E dovete pregare gli uni per gli altri e anche dire i vostri peccati gli uni agli altri, perché in questo modo il Signore è contento. Il Signore esaudisce, una preghiera del genere è esaudita, mi sembra molto significativo. E poi ancora un'altra cosa diversa, sia pure, ripeto, connessa, io la vedo nella seconda parte del versetto 16 e negli esempi del versetto 17-18, dove si parla della preghiera del giusto. Qui il punto è, questo mi sembra abbastanza chiaro, perché c'è una tradizione molto importante sia prima che dopo. La preghiera del giusto è esaudita perché è giusto. sono tutti uguali. La preghiera del giusto è se uno trova un uomo giusto, ricorre a lui, perché la preghiera del giusto è esaudita. È vero che dice lì erano come noi, quindi probabilmente c'è un'esortazione a essere così, la preghiera, certo, però quindi è chiaro che c'è un'esortazione che vale per tutti, però c'è anche la tradizione della preghiera del giusto. La preghiera del giusto è efficace, fa miracoli, secondo l'antico adagio rabbinico, il giusto comanda e Dio esegue, perché c'è nel Salmo, Dio fa la volontà del giusto, c'è una cosa simile nei salmi, il giusto prega e Dio lo esegue, Dio, quindi il giusto comanda e Dio esegue. Il problema è se è giusto. Ci sono delle storie bellissime anche nel Talmud su questo, sull'umiltà, nessuno si riteneva giusto, perché se il giusto veramente comandasse a Dio di far venire il Messia verrebbe. Il problema è che uno dice: ma io non sono giusto. Il giusto comanda su Dio. Qui è un po' diverso forse, perché c'è un'esortazione comune. Comunque mi sembra che qui la preghiera che conta è la preghiera perché uno è giusto. E quindi c'è anche un'indicazione. Poi c'è l'ultima parte molto bella, e la cura reciproca, l'esortazione a non lasciare perdere il fratello che devia, insomma. E credo anch'io, c'è qualche dubbio naturalmente, perché non è così, non è chiarito, ma credo anch'io che qui lo salva dalla morte, cioè salva dalla morte l'anima del fratello e copre la moltitudine dei peccati suoi. Questo darebbe, se si intende così, da una, diciamo, una motivazione forte per fare questo. Tu davanti al giudizio di Dio, ecco, puoi stare più tranquillo, perché la tua cura del fratello ti fa sì che Dio dimentica i tuoi peccati. Perché, e perché questo? Perché è così importante il fratello, è l'atto, tu non pensi a te, pensi a lui. Quindi Dio dimentica anche i tuoi peccati, e c'è dietro sempre la copre una moltitudine di peccati. Lo vediamo nella prima lettera di Giovanni, c'è un testo abbastanza vicino al capitolo 3, soprattutto i versetti dal 18 al 21, anche se è un testo un po' difficile da tradurre, ma c'è l'idea, mi sembra che c'è l'idea che nessuno può ritenersi a posto davanti al giudizio di Dio, cioè nessuno può stare tranquillo, ma ci sono dei modi per stare tranquilli, e che è l'esortazione. C'è un modo per tranquillizzare il proprio cuore, dice Giovanni, che Dio è più grande del nostro cuore, che secondo me in quel caso vuol dire, non come si intende abitualmente, che Dio vede tutto e che se anche tu non vedi, lo vede Lui, quindi non si da stare tranquilli. Dio è più grande del tuo cuore e vede tutto, è un quindi non è che uno possa stare tranquillo. Come si fa a stare tranquilli davanti alla prospettiva del giudizio di Dio? E in questo, curandosi dei fratelli, questo, oppure la carità copre, se tu ti occupi del fratello, puoi tranquillizzare il tuo cuore. Mi sembra che sia una cosa simile qui.
Posso aggiungere una cosa?
Che
sulla preghiera del giusto c'è una fonte giudaica che parla della morte di Giacomo.
Ah, sì.
Che è precipitato dal pinacolo del Tempio, è fatto precipitare dal pinacolo del Tempio dai capi del Sinedrio, e si alza una voce dalla folla che dice: cosa fate? Non sentite che il giusto prega per voi? Alla morte di Giacomo si dice: non sentite che il giusto prega
per chi lo ha? Giacomo fu fatto uccidere nel 62 dal sommo sacerdote Anania, che approfittò della mancanza del governatore romano. L'indignazione di tutta la città fu così grande per la morte di un giusto, l'uccisione di un giusto, che all'arrivo del nuovo governatore romano, Anania fu il nuovo governatore fu costretto a deporre il sommo sacerdote. per la reazione complessiva della città, perché Giacomo era ritenuto un giusto, molto bello.